5. Continua. Alla Villa Francalanza continuava la vita allegra, tutte le sere conversazione e gioco. Raimondo era adesso il più assiduo alla tavola verde. Quando egli prendeva le carte, le poste aumentavano, il rischio cresceva. Molti s'alzavano, intendendo svagarsi e non lasciarvi la borsa. La principessa di Roccasciano, invece, non chiedeva di meglio. Molte volte restava sola col conte a far la bazzica da 12 tarì. Si nascondeva dal marito, il quale, come tutti i parsimoniosi, biasimava ogni specie di gioco. Amici compiacenti stavano alle vedette per farle un segno appena egli si avvicinava. Allora ella e il suo complice facevano sparire i gettoni, interrompevano la partita e si lasciavano sorprendere intenti a una scopa innocente. Raimondo ci si spassava, incitava la principessa al gioco forte, la tirava in una stanza fuori mano dove restavano più a lungo a contendersi i quattrini, mettendo poi in mezzo, con l'aiuto di tutta la società, il principe sospettoso. Matilde, sorridendo anche lei di quelle scene da commedia, giudicava tuttavia che suo marito facesse male a fomentare così il vizio della principessa. Ma non le bastava il cuore di rimproverarlo, tanto la rinata fiducia la faceva indulgente. Purché egli non la tradisse, che le importava del resto? Tra le signore che venivano alla villa, Raimondo pareva non apprezzarne alcuna. Stava poco in loro compagnia, si dava tutto al gioco, il giorno al casino, la sera in casa. Nonché biasimarlo, pertanto, ella avrebbe quasi voluto spingerlo in quella via che lo distoglieva da un'altra infinitamente più dolorosa. Il cuor suo lo avrebbe voluto senza nessun vizio, solo amante di lei, della famiglia, della casa, ma lo prendeva com'era, anzi, come lo avevano fatto, giacché ella addebitava quel che trovava in lui di men bello alla soverchia indulgenza, al cieco amore della madre. Lontano dalle carte, Raimondo s'annoiava. Se non poteva combinare una buona partita, smaniava contro la noia di quel villaggio, contro la conversazione dei villani, contro gli stupidi divertimenti della tombola e delle gite sugli asini. Ella poteva dirgli: «Con chi te ne lagni? Non volesti venirci tu stesso?» Però taceva, affinché egli non prendesse quelle parole come un rimprovero. Invece, vedendolo di cattivo umore, gli domandava dolcemente che avesse. «Oh, che mi secco, non lo sai?» le rispondeva. «Che vuoi farci? Quando il colera cesserà, torneremo a Firenze. Perché non vai al casino?» Egli non se lo faceva ripetere. A poco il gioco diveniva indiavolato. Nel giro di poche ore facevano differenze di centinaia d'onze. Nessuno in casa diceva nulla a Raimondo. Il principe, già più alla mano con tutti, pareva studiarsi di non pesare per nulla sul fratello. Un giorno questi, poiché da Milazzo per via del colera tardavano a mandargli i denari, gli chiese, in conto delle rendite ereditate, qualche centinaio d'onze. Il principe mise la propria cassa a sua disposizione. Egli tornò ad attingervi a più riprese. Naturalmente, se il colera non finiva, non si poteva far nulla per la sistemazione dell'eredità. Nondimeno il principe ne parlava adesso direttamente al coerede, gli comunicava i propri disegni. Avevano dato a intendere ai legatari che erano stati trattati male dalla madre, ma la dimostrazione del contrario sarebbe stata facile e pronta. Già né Ferdinando né Chiara davano ascolto ai sobillatori. La stessa Lucrezia si sarebbe subito convinta del proprio torto. Quindi, per amore della pace, per mettere in chiaro ogni cosa, quantunque avessero ancora tanto tempo a pagar le sorelle, non era meglio togliersi al più presto quel peso di sulle spalle? Avrebbero fatto un poco di economia per raccogliere le 16.000 onze occorrenti, giacché se Lucrezia doveva averne 10.000, a Chiara ne toccavano soltanto 6, dovendosi sottrarre le 4 da lei avute nel maritarsi. Prima però bisognava pagare i creditori, metter tutto in pulito. Frattanto, per guadagnar tempo, potevano intendersi loro due circa la divisione. E a nessuno di quei ragionamenti del fratello Raimondo trovava nulla da obiettare. Va bene, era la sua risposta. In mezzo a questa pace piombò un bel giorno Don Blasco da Nicolosi, a cavallo a un gigantesco asino della Pantelleria. Scappato con tutto il convento, il monaco non aveva messo fuori neppure il naso nelle prime settimane, per paura di prendere il colera con l'aria che respirava. Ma visto che per la campagna prosperavano uomini e bestie, rassicuratosi sul pericolo del contagio, udito finalmente che al belvedere facevano baldoria, non stette più alle mosse. A Arrivò lì fra colazione e desinare, annunziandosi con grandi vociate perché nessuno gli apriva il cancello. Visto poi il principino che gli veniva incontro con una bacchetta in mano, la quale spaventava la cavalcatura, gridò al ragazzo come se volesse mangiarselo: «Vuoi star fermo che il diavolo ti porti?» E entrò finalmente nella villa esclamando: «Non c'è nessuno qui dentro? Che stillate!» Al principe che voleva baciargli la mano spiattellò: «Lascia stare queste smorfie!» E senza salutar nessuno lo prese per il bottone dell'abito, lo trasse in disparte e gli domandò a bruciapelo: «È vero che tuo fratello si gioca la camicia che ha indosso? Com'è che puoi permettere una cosa simile?» «Vostra eccellenza non conosce Raimondo?» rispose il principe stringendosi nelle spalle. «Chi può dirgli nulla? Provi vostra eccellenza a dissuaderlo.» «Io? Ah, io? A me importa un mazzo di cavoli di lui e degli altri. Questo è il frutto dell'educazione che gli hanno data. E quell'altra buona nulla di sua moglie? Tutto il giorno a grattarsi la pancia piena? E tua sorella? E quei pazzi? E tuo figlio?» Non risparmiò nessuno. I discorsi di Chiara e del Marchese relativi al corredo del nascituro gli fecero montare la mosca al naso. Le notizie dei Giulente lo imbestialirono. Ma quel che gli fece perdere il lume degli occhi fu la lettura del Giornale di Catania portato dal principe di Roccasciano nel pomeriggio, quando cominciarono a venire le prime visite. Subito dopo il bollettino del colera si leggeva in quel foglio: «La generosità dei nostri cospicui patrizi non poteva mancare, in tempi tanto calamitosi, di venire in soccorso della sventura. L'illustrissimo don Gaspare Useda, duca d'Oragua, benché lontano dai suoi concittadini, pure ha fatto tenere al nostro senato la somma di ducati 100 da distribuirsi in soccorso dei più bisognosi.» 100 ducati buttati via per soccorrere i bisognosi? Dite piuttosto per fregola di popolarità! 100 ducati buttati a mare, quasi che quella bestia avesse molto da scialare? A furia di largizioni un bel giorno avrebbe battuto il capo sul lastrone, come meritava la sua sciocchezza. Bestia, bestione, tre volte bestionaccio!» Il monaco era talmente fuori della grazia di Dio che quando Roccasciano gli chiese notizie di suo nipote Don Lodovico si voltò come una furia. «Di che nipote mandate nipotando? Non li conosco, li rinnego tutti quanti!» E preso anche quest'altro pel bottone della giacca, gli gridò all'orecchio: «Vedete un po' quel che fanno? Non sono 3 mesi che han perduta la madre e intanto se la spassano senza un riguardo al mondo!» Qualche giorno dopo ci fu la visita del priore. Arrivò in carrozza, riposato e sereno. Salutò ed abbracciò tutti, volle entrare nella camera dove era spirata la principessa, parlò della pestilenza attribuendola al corruccio del Signore per le nequizie dei tempi. Tutti lagnavansi dell'ostinata siccità, perché in 3 mesi di torrida estate non era caduta una goccia d'acqua. Egli riferì d'aver disposto un triduo a Nicolosi e una processione per impetrare la pioggia. Altrettanto consigliò che facessero al belvedere. «Non bisogna stancarsi di pregare l'Altissimo, solo la preghiera e la penitenza potranno indurre la divina clemenza a perdonare i peccatori.» Poi annunziò che la cugina Radalì gli aveva scritto per avvertirlo che, appena cessato il colera, voleva mettere il secondogenito Giovannino al noviziato. Provvedimento lodevole, poiché, col marito in quello stato, la povera duchessa non poteva badare all'educazione di entrambi i figliuoli. Il principe disse che anch'egli forse avrebbe fatto altrettanto per Consalvo. La principessa chinò gli sguardi a terra, non osando replicare, ma non potendo soffrire di essere divisa dal suo bambino. Così zio e nipote tornarono a venire, soli, in giorni diversi, incapaci di stare insieme come cani e gatti. Però tutti riconoscevano che la colpa era di Don Blasco. Don Lodovico, con la sua natura veramente angelica, non avrebbe chiesto di meglio che far la pace. Quell'altro invece non gli perdonava ancora l'assunzione al priorato. Comunque la scissura era dispiacevole. Gli amici di casa, i frequentatori del convento, ne parlavano con dolore. Non ne parlava affatto fra Carmelo, il quale venne anch'egli a far visita alla principessa ed a portarle le prime nocciole e le prime castagne. Non voleva parlare dell'animistà tra zio e nipote per amore della buona fama del convento, per rispetto ai padri, che a suo giudizio erano tutti buoni e bravi egualmente, ma in modo particolare per la venerazione che portava ai due Uzeda. Quei suoi sentimenti comprendevano tutta la parentela. Quando la principessa, in cambio della frutta che egli recava, gli faceva apprestare uno spuntino, il frate, sparecchiando rapidamente, esaltava la nobile casata di signoroni come ce n'eran pochi. E la principessa gli voleva bene per il bene che egli dimostrava al piccolo Consalvo, per le carezze che gli faceva, per gli speciali regalucci che gli portava, singolarmente perché, narrandogli il noviziato degli zii Don Lodovico e Don Blasco, gli diceva: «Ce n'è stati tanti degli Uzeda a San Nicola, ma Vostra Eccellenza non l'avremo. Vostra Eccellenza è figliuolo unico e non lo metteranno certamente al monastero». Tutti i parenti, invece, tranne Chiara, che se avesse avuto un figliuolo se lo sarebbe cucito alla gonna, erano dell'opinione del principe che per l'educazione e l'istruzione del ragazzo convenisse mandarlo fuori di casa. Don Blasco specialmente, alle monellate del pronipote, all'indulgenza della principessa, vociava: «Ma come cresce cotesto squassaforche? Che educazione è questa qui?» Donna Ferdinanda, quantunque giudicasse soverchia ogni istruzione, pure riconosceva anche lei che mettere il ragazzo in un nobile istituto sarebbe stato secondo le tradizioni della casa. Tanto il collegio Cutelli quanto il noviziato benedettino avevano visto molti di quegli antenati di cui ella leggeva e spiegava al nipotino la storia. Quando Consalvo era stanco di molestare le persone e le bestie, se ne veniva infatti dalla zitellona e le diceva: «Zia, vediamo gli stemmi?» Gli stemmi erano l'opera del Mugnos, illustrata con le armi delle famiglie di cui il testo ragionava, e donna Ferdinanda passava intere giornate leggendola e commentandola al nipotino. Gli aveva già fatto un piccolo corso di grammatica araldica, spiegandogli che cosa volesse dire scudo partito e diviso, inquartato e soprattutto, mettendo il dito adunco sul rame che rappresentava quello di casa Uzeda, gliene faceva ogni volta la descrizione perché la mandasse a memoria. Inquartato, al primo e al quarto partito, d'oro all'aquila nera, linguata e armata di rosso, e fusato d'azzurro e d'argento. Al secondo e al terzo, diviso, d'azzurro alla cometa d'argento e di nero al capriolo d'oro. Sopra il tutto, d'oro con quattro pali rossi che è d'Aragona, lo scudo contornato da sei bandiere d'alleanza. Poi gliene spiegava la formazione. La cometa voleva dire chiarezza di fama e di gloria. Il capriolo rappresentava gli sproni del cavaliere. Lo stemma piccolo, in mezzo al grande, era quello dei re aragonesi. Gli Uzeda lo avevano ottenuto a poco, non tutto in una volta. Il primo palo al tempo di Don Blasco II. «Servendo egli», la zitellona leggeva nel suo testo, «all'invitto re Don Jaime nella guerra che ebbe col conte Ugoetto di Narbona e coi mori, nell'acquisto di Maiorca, non ebbe remunerazione veruna, per il che, ritiratosi dal real servigio, se ne andò coi suoi al suo stato, e tivi vedendo che il re mandava una grossa somma di denari alla reina, conducendo cavalieri suoi vassalli in un celato passo si puose, ed agguatando i real carriaggi gli tolse i denari e quanto di sopra portavano, mandando a dire al re che era lui obbligato di pagar prima i servigi personali e dopo soddisfar gli appetiti della reina. Ma sdegnatosi di queste azioni, il re mosse contra di Blasco grave guerra, che per l'interposizione di molti baroni piacevolmente si distaccò ed ottenne la baronia di Almeira, nonché potestà di poter imporre alle sue arme un palo rosso d'Aragona». La zitellona gongolava leggendo quella storia e dopo averla letta la ripeteva al nipotino con linguaggio meno fiorito perché egli ne intendesse meglio il senso. «Bel re quello, che si faceva servire dai suoi baroni e poi non voleva dar loro niente. Ma la pensata di Don Blasco Uzeda non fu più bella? Ah, non date niente a me che ho combattuto per voi e pensate invece a mandar regali alla regina? Aspettate che vi accomodo io». La sua voce tremava di commozione nel ripetere la storia della rapina e i suoi occhi, furaci come quelli dell'antenato, si infiammavano della secolare cupidigia della vecchia razza spagnola, dei viceré che avevano spogliato la Sicilia. «E gli altri pali?» domandava il principino che pendeva dalle labbra della zia meglio che se gli raccontasse le fiabe di Betta Pelosa e della mamma Draga. La zitellona sfogliava rapidamente il libro e piombava sul passaggio cercato. «A cagion di ciò avvenne che il predetto Gonzalo de Uzeda, essendo eccellente cacciatore, fu invitato dal re Carlo di andare a caccia nei boschi suoi. il quale invito fu dal Gonzalo accettato, e mentre ognuno si procacciava e il re medesimo di seguire i daini, cinghiali e lepri, andò solo il re appresso un grosso cinghiale, il quale astutamente si trattenne nel corso. Ma perché il cavallo del re furiosamente di sopra gli correva, nel passar impedito da quello, cascò con tutto il re in un fascio per terra, il quale restò con una gamba di sotto di cavallo. Vedendo ciò il cinghiale, s'avventò sopra il re per ucciderlo, il quale, per non aversi potuto disbrigare, si difendeva solamente con un pugnale e ne restava senz'altro morto, sinon che, avvedutosi dal lunge Gonzalo del pericolo del suo re, corse per soccorrerlo e dal primo incontro uccise il cinghiale e, scendendo poi da cavallo, l'aiutò poi a sorgere e il fe montar sopra il suo cavallo. E tuttavia il re, ringraziandolo e lodandolo, il chiamò «Bon figlio», per il che furono poi sempre i signori di Uzeta chiamati dai regi siciliani col titolo di consanguinei e portarono sovra l'arme l'arme regia di Aragona con tutti i suoi poteri, come in effetto al presente spiegano, dicendo anche il cronista madrileno «Los servicios de los Uzedas fueron tantos y tan buenos que por merced de los reyes de Aragona hacían las mismas armas que ellos». Chi poteva più arrestare donna Ferdinanda, una volta cominciato? Ella non aveva un uditore più attento del ragazzo, gli voleva bene appunto per questo, giacché gli altri parenti le prestavano un orecchio distratto, badavano alle loro sciocchezze o lavoravano ad offuscar lo splendore della casa, come quel volpone del duca amoreggiante coi repubblicani, come quella pazza dalle gare di Lucrezia, che non voleva smetterla ad aspettare al balcone il passaggio del Giulente. Solo fra tutti don Eugenio, quando non lavorava alla memoria per disseppellire la nuova Pompei, assisteva alla lettura del Muñoz, citava altri storici della famiglia. Allora fratello e sorella passavano a rassegna il lungo ordine di avi, recitavano la cronaca delle loro gesta, il secolare sforzo per afferrare e mantenere la fortuna, i tradimenti, le ribellioni, le prepotenze, le liti continue che gli scrittori narravano velatamente e che essi magnificavano. Artale di Uzeda, giornalmente dal suo castello con i suoi armigeri uscendo, signoreggiava tutto il paese. Giacomo, vissuto al tempo del re Lodovico, dominò Nicosia e ne fu alla perfine rimosso per i molti dazi che impose. Don Ferrante, cognominato Sconza, che nel siculo idioma suona il medesimo che guasta, perdé tutti i suoi feudi, mercè l'inobbedienza che usò col suo re. Ne ottenne quindi il perdono, ma non per questo dimorò nella fedeltà, poiché per sue cagioni si discostò di bel nuovo della regia obbedienza e, preso e condannato a morte, ebbe, per grazia sovrana, salva la testa. Don Filippo fu celebrato per il valore che mostrò in favor del suo re Don Ferdinando contro al re di Portogallo, di maniera che, essendo bandito della corte per cagion d'omicidio, fu liberato e venne in grazia del suo re. Giacomo V, perché aveva venduto suoi feudi a Enrico di Chiaramonte, pretese poi recuperargli dal poter di quello e gli tentò lite. Don Livio si delettò di vendicarsi acerbamente degli oltraggi che gli furono fatti, eccetera, eccetera. Questi erano per donna Ferdinanda atti di valore e prove d'accortezza. Né gli Uzeda avevano litigato coi sovrani e coi rivali soltanto, ma anche tra loro stessi. Don Giuseppe nel 1684 si casò con donna Aldonza Alcarosso, con la quale procreò a don Giovanni e a don Enrico, che per la morte dei loro padri innanzi l'avo pretesero succedergli negli stati di quello e litigarono lungo numero d'anni innanzi la regia corte. Don Paolo ebbe lunghe e criminose contese con suo padregno. Con Salvo, conte della Venerata, per la morte del padre fu spogliato dal suo zio e per aver repudiato l'infertile moglie combatté alcuni anni con suo cognato. Giacomo VI, cognominato Sciarra, che rissa nel tosco idioma diremmo, non può che differenze ebbe col padre. Con Salvo III, cognominato Testa di San Giovanni Battista, dolorò la fellonia dei figli che seguirono Federico Conte di Luna, bastardo del re Martino. ma il più terribile di tutti fu il primo viceré, il grande López Ximénez, che perdette l'animo dei suoi soggetti per i vizi d'un figliuol naturale molto prepotente e di sciolti costumi, onde il padre, avendolo trovato reo ed incorreggibile, con somma severità lo condannò a morte. Sentenza che si sarebbe eseguita se il re Don Ferdinando, che ritrovavasi in Sicilia, non avesse ordinato che non si effettuisse. Don Eugenio, di tanto in tanto, per edificazione del ragazzo, giudicava conveniente fare qualche dissertazione morale. Donna Ferdinanda invece lodava tutto, ammirava tutto. Col tempo, con l'esercizio del potere, la razza battagliera era si infiacchita. Il secondo viceré, sfidato a duello da un barone ribelle, non puose prudentemente orecchio all'invito che questo sconsigliato giovane aveva gli fatto. La condotta dell'imbelle antenato per la zitellona era altrettanto lodevole quanto quella degli altri che avevano attaccato lite con tutti per niente. Ed a proposito di duelli, dove lasciare il famoso decreto di López Ximénez? Aveva mandato bandi sopra bandi, narrava la zitellona al nipotino, per proibire le sfide, ma a chi diceva? Al muro? Non gli davano retta. Ah no? Allora fece una pensata. Aspettò il primo duello, che fu tra Arrigo Ventimiglia, conte di Geraci, e Pietro Cardona, conte di Golisano, e confiscò tutti i loro beni. Glieli tolse, hai capito? E chi se li prese? Tornavano al re, spiegò Don Eugenio. Ma poi la faccenda s'accomodò. Ventimiglia se ne andò fuori regno e Cardona regalò al viceré il suo castello della Roccella per ottener perdono. A furia di simili pensate, il viceré venne però in uggia a tutto il mondo, tanto che il Parlamento mandò deputazioni in Spagna perché il sovrano lo rimuovesse dal posto. Opera dei baroni invidiosi e birbanti, a giudizio della zitellona. Ma lui, più fino di loro, che fece? Offrì al re un dono di 30.000 scudi e così restò al suo posto. Per poco, però. Era naturale che non lo potessero soffrire, giacché nessun altro aveva tanta potenza, tanta ricchezza e tanta nobiltà. C'erano stati prima molti altri governatori della Sicilia che tenevano il luogo del re, ma si chiamavano presidenti del regno o viceré non proprietari e dovevano consultare Sua Maestà prima di eleggere qualcuno alle cariche di mastro giustiziere, d'ammiraglio, di gran senescalco, eccetera. E non potevano dare feudi o burgensatici che oltrepassassero la rendita di 1.200 castigliane, né somme di denaro superiori a 2.000 fiorini di Firenze. Era loro egualmente proibito di nominare i castellani di Palermo, Catania, Mozia, Malta, eccetera, eccetera, mentre l'Uzeda esercitava lo stesso preciso potere del re, potendo, come diceva il re scritto, emanar leggi durature a suo piacere, condonare la pena di morte, conferire dignità, far tutto ciò che avrebbe fatto lo stesso re, esercitare tutti gli atti riservati alla suprema regalia e alla regia dignità, ancorché avessero ricercato un mandato speciale o specialissimo. Chi poteva dunque star loro a fronte? Che avevano da invidiare alle famiglie più nobili di Napoli e di Spagna? Si gloriavano perfino d'una santa in cielo, la beata Ximena. Era vissuta 3 secoli e mezzo addietro, maritata dal padre, per forza, al conte Guagliardetto, terribile nemico di Dio e degli uomini, aveva ottenuto la conversione del colpevole e compiuto grandi miracoli in vita e dopo morte. Il suo corpo, portentosamente salvato dalla corruzione, conservavasi in una cappella della chiesa dei Cappuccini. E come, sfogliando il volume per vedere gli altri stemmi, quelli dei Radalì, dei Torriani, il ragazzo domandava alla zia perché non c'era quello della zia Palmi, la zitellona rispondeva, secco secco, «Lo stampatore dimenticò di mettercelo, ma è così. Suo padre, che con una zappa in mano, pianta un piede di palma». Verso la fine di settembre il colera crebbe di intensità. Il 25 il bollettino segnò 30 morti, ma si diceva che fossero più e che gli infetti superassero il centinaio e che qualche caso sparso inquietasse le campagne. Ci fu una nuova scappata di gente. La vigilanza al belvedere era continua perché non entrassero i fuggiti da luoghi sospetti. Contadini e cittadini, armati di schioppi, carabine e pistole, facevano la guardia in tutte le vie che mettevano capo al paesello, esercitando una specie di polizia arbitraria e inappellabile. E poiché ad ogni passaggio di fuggiaschi avvenivano scene tra comiche e tragiche, Raimondo, per vincer la noia, essendo il gioco interrotto per quel nuovo spavento, gironzava spesso per i posti di guardia. Un giorno, saputosi che a Mascali c'era gente ammalata di colera, i carri e le carrozze provenienti di lì non furono lasciati passare. Mentre quelli del Belvedere intimavano il dietro front con gli schioppi spianati e gli emigranti facevano valere le loro ragioni, mostrando certificati, pregando, minacciando, gridando, Raimondo, che se la godeva, s'udì a un tratto chiamare «Don Raimondo! Contino! Contino!» e guardatosi intorno vide due donne che dallo sportello d'una polverosa carrozza gli facevano cenni disperati. «Donna Clorinda, voi qui?» Donna Clorinda era la vedova del notaio Limarra, famosa per l'allegria dimostrata in gioventù ed ora, nella maturità prossima al disfacimento, per la bellezza della figliuola Agatina, la quale, seguendo le orme della madre, aveva civettato, ragazza, con tutti i giovanotti che le si erano stropicciati alle gonne. Maritata più tardi col patrocinatore Galano, gli procurava clienti d'ogni genere. Donna Clorinda, con un debole per i giovanotti nobili, era stata più di 10 anni addietro la prima conquista di Raimondo. Lasciata la madre, egli aveva poi ruzzato con la figliuola, ma senza molto profitto in verità, perché costei uccellava il marito. Ammogliato egli stesso e andato via di Sicilia, le aveva perdute di vista. Adesso le due donne ed anche il marito, che se ne stava rannicchiato più morto che vivo in fondo alla carrozza, si mettevano sotto la sua protezione per ottenere un rifugio al Belvedere. Grazie a lui le lasciarono entrare, ma le difficoltà ricominciarono subito dopo, giacché, avendo i fuggiaschi invaso ogni buco, non c'erano in paese altro che le stalle dove poter mettere nuova gente. Non di meno, per donna Clorinda e la gatina, che incontravano un nuovo amico ad ogni piè sospinto, tutto il Belvedere si mise in moto finché trovarono loro due camerette terrene, un poco fuori mano, ma con un piccolo giardinetto. Appena stabilite, ridussero una di quelle scatole a salottino da ricevere e cominciò subito l'andirivieni di tutta la colonia cittadina, messa in rivoluzione da quell'arrivo. Donna Clorinda, che non s'arrendeva ancora, dava udienza a tutti. Ma il posto accanto alla figliuola fu serbato a Raimondo. Per la libertà che regnava in quella casa, pel buon umore delle due donne, anche i rimasti a bocca asciutta ci venivano a passare la sera meglio che al casino, giocando, ciarlando, cantando. E Raimondo, smessa la noia, smessa la mutria, non rincasava più, si faceva ancora una volta aspettare lunghe, lunghe ore dalla moglie triste ed inquieta per il rinnovato pericolo della pestilenza, per i sospetti che quel repentino cambiamento rievocava, accorata più tardi dalle allusioni con le quali donna Ferdinanda, il principe, le stesse persone di servizio le rivelavano gli antichi amori del marito. Poteva ella credere alla nuova tresca con la figlia dell'antica amante? Non era questo un peccato mortale, una mostruosità che la mente di lei rifiutavasi di concepire? Non doveva ella credere piuttosto che l'astio dei parenti contro Raimondo e lei stessa ordisse l'accusa maligna? Bruscamente ritolta alla pace, ella tornava a struggersi, a lottare contro se stessa, contro i sospetti che la riassalivano non appena scacciati, a passar le lunghe notti autunnali tremando nell'attesa del ritorno di lui, a piangere per gli sgarbi coi quali egli rispondeva alle sue inquietudini. «Perché resti fuori così tardi? Ho paura per la tua salute. Non sono più libero di restar fuori quanto mi piace?» «Sei libero, sì, ma non andare in quella casa, tra quella gente che tuo fratello si vergogna di ricevere.» «Dove vado? Tra quale gente? Io vado al casino. Vuoi anche spiarmi?» No, ella gli credeva, voleva e doveva credergli. Ma perché pesavano su lei gli sguardi tra ironici e compassionevoli di tutta la famiglia e della servitù? Perché il discorso moriva in bocca alle persone alle quali ella s'avvicinava? Una notte, dopo 4 mesi di siccità, scoppiò un terribile temporale. Il cielo scuro fu solcato da saette lucenti come spade. Le strade si mutarono improvvisamente in fiumane limacciose. La grandine strosciò sulle vetrate e sui tetti. Ella, che aveva sperato di veder tornare Raimondo ai primi accenni dell'uragano, aspettava ancora, tremante di paura. Non una voce, non un rumore di passi. Il temporale cessò dopo un'ora. Raimondo non tornava ancora. Non gli altri maligni, ma egli stesso era bugiardo e incestuoso. Poteva più dubitarne? Quella spudorata non l'aveva anche lei guardata arditamente in viso, in atto di sfida, quasi dicendole «Sono più bella di te, perciò egli mi preferisce». Ed era vero, la sua gelosia era tanto più umiliata quanto più ella riconosceva di non piacere a suo marito, ora specialmente che la gravidanza inoltrata la disformava. Ma aveva egli veramente giurato di attentare alla vita dell'essere che ella portava in grembo, infliggendole torture sopra torture, lasciandola così nella notte oscura e tempestosa con quello spasimo del peccato orribile, del nuovo tradimento, con l'anima piena di dolore e di vergogna e di spavento? Egli rincasò a mezzanotte, fradicio e intinto, con gli abiti talmente fangosi come se si fosse rotolato nella mota.
«Maria Santissima!»
esclamò ella giungendo le mani.
«Come ti sei conciato così?»
«Pioveva, sei sorda? Non hai sentito l'acqua?»
«Ma la pioggia è finita da un pezzo!»
«Mi sono inzuppato prima!» gridò quasi egli. «Ho da sentire anche te adesso?» Improvvisamente ella ebbe conferma dei propri sospetti. Rispondeva così, quando era colto in fallo, replicava con le violenze alla ragione, troncava la discussione coi gridi. Appoggiata la fronte a un vetro, sul quale la nuova pioggia, fine fine, tirava umide righe, ella si mise a piangere silenziosamente. Il bene che gli voleva, l'obbedienza che gli prestava, la devozione sommessa di cui gli dava prova ogni giorno, non bastavano dunque. Tutto era inutile. Egli la sfuggiva, la tradiva. Per chi? E l'aveva costretta ad abbandonare la sua bambina e l'aveva esposta ai rimproveri di suo padre per questo, per questo. Un dolore sopra l'altro, sempre, sempre, anche adesso che ella avrebbe dovuto essere sacra per lui, perché i dolori potevano uccidere la creatura che stava per nascere. La voce di Raimondo, rauca, che chiamava il cameriere, la strappò all'alba di lì. S'era messo a letto. Il ribrezzo della febbre gli faceva battere i denti. Allora ella asciugò le lacrime, corse ad assisterlo. Per 3 giorni non lasciò un momento il suo capezzale. Gli fece da infermiera e da cameriera, dimenticando la propria ambascia per terrore che quel male degenerasse nella pestilenza influente, restando sola presso di lui quando, insospettiti, nessuno della famiglia volle più entrarci. Tremavano all'idea del contagio, avevano tutti paura di prenderlo. Raimondo più di tutti, nonostante le risate confortative del dottore, nonostante le assicurazioni di lei. Guarito dall'infreddatura, egli non ebbe più nulla, però non era ancora del tutto ristabilito che pretese andar fuori.
«Fallo per noi!» scongiurò Matilde a mani giunte. «Per nostra figlia, non t'esporre a un altro malanno!»
Non gli aveva detto nulla dei suoi sospetti per non irritarlo mentre era infermo, ma ora gli buttava le braccia al collo, gli diceva, guardandolo negli occhi, passandogli una mano sui capelli.
«Dove vuoi andare? Perché mi lasci? Resta con me!»
«Voglio far 2 passi, mi sento bene!» rispose, solleticato da quelle carezze, da quella sommissione di cane fedele.
«Li faremo insieme nella vigna, non c'è bisogno di andar fuori, se è vero che mi vuoi bene,
me sola, e che non pensi ad altri!»
«A chi dovrei pensare?»
esclamò Raimondo con un sorriso fatuo di compiacimento.
«A nessuna? A nessuna? A colei?
Ma a chi?
Alla Galano?»
Quel nome le bruciava le labbra.
«Io?»
rispose con tono di protesta.
«Ma neanche per sogno. Vorrei un po' sapere chi ti mette in capo queste cose.»
«Nessuno. Le temo io perché ti voglio bene, perché sono gelosa.» Egli rideva di tutto cuore, rassicurandola.
«Ma no, che ti salta in capo? E poi, la gatina, una che è di tutti, di chi la vuole.»
«È vero? È vero? Allora perché ci vai?»
«Ci vado perché mi diverto, perché è come andare al caffè, al circolo.»
«Allora, la sera che prendesti l'infreddatura?»
«Mi inzuppai perché l'acqua mi colse alla Ravanusa. Puoi domandarne se non mi credi.»
«Sì, ella gli avrebbe creduto se la dolcezza con cui la trattava non fosse stata nuova, innegabile prova che aveva qualcosa da farsi perdonare. Ebbene, che le importava se era per questo? Qualunque fosse il sentimento che gli dettava quelle parole, esse erano buone, la toglievano almeno per poco al suo cordoglio. E con l'anima che riaprivasi alla speranza, ella lo udiva proporle. «Del resto, ora che il colera sta per finire, andremo via tutti. Quando avrò sistemato gli affari della divisione con Giacomo, ce ne torneremo a Firenze. Ma per ora, se vuoi, faremo una corsa a Milazzo. Partorirai a casa tua. Ti piace?»